provo a dire qualcosa del libro di Ezra, del quarto libro di Ezra. Questo libro ha avuto una vicenda particolare, infatti è stato conosciuto dai cristiani sia in età classica, sia nel Medioevo e nell'età moderna, tanto da essere incluso nella Vulgata, dopo l'Apocalisse, dopo il Nuovo Testamento, finché il Concilio di Trento però lo dichiarò non canonico. È ricco di temi interessanti, mi è piaciuto moltissimo, però noi guarderemo solo alcuni aspetti e molto pochi rispetto alla ricchezza dell'opera, perché è veramente un'opera ricchissima, anche chiaro per mia incapacità di capire tutta la profondità del pensiero, quindi diremo solo alcune cose, sia che rispondono a queste domande che abbiamo detto prima, sia anche perché proprio non siamo pronti, io non sono pronta per capire di più. A differenza di quanto ho detto nel libro dei Vigilanti, in cui ho detto che la legge non era nominata, la legge nel quarto libro di Ezra è fondamentale. Non tanto però l'osservanza dei singoli comandi della legge, perché si sa che tutti gli uomini sono peccatori, quanto l'adesione allo spirito della legge, e lo spiega il fatto che gli uomini siano peccatori al capitolo terzo, non so se c'è scritto al capitolo terzo, versetto 17, penso che ci sia, e dice Ezra, quando facesti uscire la tua discendenza dall'Egitto, tu però non portasti via da loro il cuor maligno, in modo che la tua legge desse in loro dei frutti. Fu infatti per portare il cuor maligno che Adamo trasgredì e fu vinto. E questa del cuor maligno è stata già nominata da Camillo nell'incontro precedente. Ci vorrebbe una parentesi, perché Ezra spiega il male basandosi su una dottrina chiamata dello Yeser Hara, e un'inclinazione cattiva, e diceva già Camillo che forse si basa su Genesi 7 o su Genesi 8, su Genesi 7 che dice il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno concepito nel loro cuore non è altro che male, oppure Genesi 8 che dice l'istinto del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza. E comunque lo diceva anche Camillo, richiamandolo, perché dice Sacchi che c'è chi sostiene che la prima traccia di tale dottrina si troverebbe proprio nell'Ecclesiastico, infatti Camillo parlava di quello, quindi nel secondo secolo avanti Cristo, sviluppandosi poi a Qumran. Ciascun uomo, dice Ezra, è responsabile di questo uso negativo, cioè no, diciamo noi, ciascun uomo è responsabile di questo uso negativo che può essere evitato solo con l'adesione rigorosa alla legge, con l'altruismo e in particolare con l'aiuto di Dio. Le anime dei beati che saranno riuscite a controllare questo Yeser Hara entreranno nei luoghi di riposo. Infatti c'è il capitolo 7, versetto 92, che dice «I beati che in gran pena combatterono per vincere il cattivo senno plasmato insieme a loro», il cattivo senno plasmato insieme a loro, «perché non li portasse via dalla vita verso la morte». Abbiamo detto, tu però non portasti via da loro il cuor maligno, in modo che la tua legge desse in loro dei frutti. E si continua, si produsse così, sempre Ezra lo dice, il capitolo terzo, si produsse così un'infermità permanente. La legge era nel cuore degli uomini assieme alla mala radice, ma ciò che era buono se ne andò, quello che era buono nel cuore, e quel che era cattivo vi rimane. Sembra che la legge non serva a superare il male, anzi che essa non possa dare i suoi frutti, non possa salvare. Invece se andiamo al capitolo settimo, viene ribadita la necessità della legge e dice, Dio al capitolo settimo, versetto 21, Dio a coloro che venivano alla vita ordinò esattamente cosa fare per vivere e cosa osservare per non essere puniti, ma loro non se ne convinsero e non gli dettero ascolto, e per sé concepirono vani pensieri, proponendosi inganni delittuosi ed affermando per di più che l'Altissimo non esisteva. C'è anche nei Salmi, l'empio dice Dio non esiste, ecco. Non riconobbero le sue vie, disprezzarono la sua legge, negarono i suoi patti, non cedettero ai suoi precetti e non portarono a compimento le sue opere. Nel capitolo 9, ai versetti 31-37, Ezra dice a Dio, «Il frutto della legge era nato tale da non perire, né lo avrebbe potuto dal momento che era tuo, era di Dio, quindi il frutto della legge non doveva perire, ma coloro che lo ricevettero perirono, non avendo custodito quel che era stato seminato in essi, Allora dice, succede una cosa strana, dice Ezra, ora è usuale che quando la terra accoglie il seme, o il mare la nave, o un altro recipiente, cibi o bevande, se accade che quel che è seminato, o inviato, o raccolto vada distrutto, tuttavia quelli che li hanno ricevuti rimangono, da noi però non succede lo stesso. Noi che abbiamo accolto la legge, siamo periti assieme al nostro animo che l'aveva ricevuta perché abbiamo peccato, ma la legge non perisce, bensì rimane nella sua gloria. È una logica diversa da quella che vediamo sulla terra. Si dice anche al capitolo settimo, le anime dei malvagi non possono tornare indietro a fare il bene per poter vivere. Sempre al capitolo settimo, versetti 88, 89 e 94 dice, invece questa, contro le anime dei malvagi, questa è invece la disposizione per coloro che hanno conservato le vie dell'Altissimo, quando dovranno venir separate dal loro vaso corruttibile, dal corpo. Nel periodo in cui hanno abitato lì, nel corpo, nel vaso corruttibile, hanno servito l'Altissimo con gran fatica ed ogni momento hanno affrontato pericoli per custodire alla perfezione la legge del legislatore. E allora vedranno la testimonianza resa da colui che li ha plasmati, secondo la quale essi da vivi osservarono la legge che era stata loro donata per fedeltà. Questa fedeltà, dice Sacchi, la fedeltà di Dio, non certo la fedeltà dell'uomo. Al capitolo 9, ancora, i versetti 7 e 11, dice Dio, e accadrà che ciascuno verrà salvato e che avrà potuto trovare scampo in virtù delle sue opere o della fede in cui avrà creduto. Questi sopravvivrà ai predetti pericoli e vedrà la mia salvezza nella mia terra e dentro i miei confini che mi sono santificato fin dall'eternità. Ancora Dio dice, tu Israele ascoltami e voi discendenza di Giacobbe udite le mie parole. Ecco infatti io semino in voi la mia legge ed essa produrrà in voi un frutto e voi sarete glorificati in essa per sempre. Quindi al capitolo 13, versetto 23 dice, si salveranno coloro che avranno opere e fede presso l'Altissimo. Dio infatti a coloro che venivano alla vita ordinò esattamente cosa fare per vivere e cosa osservare per non essere puniti, ma loro non gli dettero ascolto, proponendosi inganni delittuosi ed affermando per di più, come hai detto prima, che l'Altissimo non esisteva. A proposito della preghiera di intercessione, è bella la domanda che all'inizio del libro Ezra volge a Dio, al capitolo terzo, perché anche qui i primi due capitoli e gli ultimi due sono stati poi aggiunti successivamente, quindi Sacchi non li prende in considerazione. Al capitolo terzo, il versetto 2 dice, «Ero turbato nel mio letto, dice Ezra, perché avevo visto la desolazione di Sion e l'abbondanza di cui godevano invece gli abitanti di Babilonia». E ancora il 3.31, chiede a Dio, forse che Babilonia si comporta meglio di Sion, qui mi è piaciuto da matti, o ti ha conosciuto un altro popolo oltre a Israele, e quale altra tribù ha creduto nella tua alleanza come quella di Giacobbe, di cui non è apparso alcun compenso ed il cui lavoro non ha dato alcun frutto? Ho molto viaggiato fra le genti e le ho viste prospere, ma in memoria dei tuoi comandamenti. Quindi prospere e in memoria dei comandamenti. Perciò ora soppesa sulla bilancia le nostre impietà e quelle di coloro che abitano il mondo e si vedrà da quale parte si inclina. E quindi sembra proprio un gran lamento, perché dice come Israele che ha ricevuto tutti questi doni è oppresso e invece gli altri popoli, Babilonia per prima, è prospera. Ancora al quarto, capitolo quarto, versetto 22 dice... Per quale motivo Israele è stata consegnata in mano ai pagani? Il popolo che tu hai amato è stato dato alle tribù empie. La legge dei nostri padri è stata ridotta a nulla e il patto messo per iscritto non esiste più. Ezra è profondamente turbato per le sorti del suo popolo e chiede a Dio spiegazioni, quindi prega. Ecco la preghiera. Israele è stato dato ai nemici, si parla di Babilonia qui, anche se sappiamo che diverse opere apocalittiche parlano della distruzione del presente, quindi del 70 d.C., perché è stata scritta intorno al 100, ad opera dei Romani, richiamando quella del 586 di Nabucodonosor. Un angelo risponde a Ezra, al capitolo 4, versetti 10-11. Gli dice, tu non puoi conoscere cose che sono tue e sono cresciute con te. In che modo allora potresti essere un vaso tale da contenere le vie dell'Altissimo? Insomma, è come se gli dicesse, ma come puoi pretendere di capire, come puoi pretendere di ricevere, di capire questi disegni di Dio? Ezra Dice allora: non volevo chiedere delle alte vie, ma solo di quelle cose che passano tra noi ogni giorno. Per quale motivo Israele è stata consegnata in mano ai pagani? Il popolo che tu hai amato è stato dato a delle tribù empie. Fino a quando dureranno queste cose? E ancora, dice, Dio mi rispose: non devi andare più svelto dell'Altissimo. Mi rispose l'angelo, scusate. Non devi andare più svelto dell'Altissimo. Pazienza. Non è forse questo che hanno chiesto le anime dei giusti nei loro depositi, dicendo fino a quando resteremo qui? E qui viene poi anche l'Apocalisse. E gli era stato risposto: quando sarà completo il numero di quelli per voi. Proprio la stessa risposta che c'è nell'Apocalisse. Al capitolo 5, versetto 33, l'angelo dice: sei uscito così di mente per Israele? O credi di amarla di più di colui che l'ha creata? Anche questo, credi di amarla di più tu di colui che l'ha creata? E al capitolo 7, non sei certo un giudice migliore del Signore tu, né sei più saggio dell'Altissimo. Allora Ezra, sempre al capitolo 7, dice: se ho trovato favore davanti ai tuoi occhi, mostra a me tuo servo se nel giorno del giudizio i giusti potranno intercedere per gli empi o implorare per essi l'Altissimo, i padri per i figli per i genitori, i fratelli per i fratelli, gli amici per i loro diletti. E l'angelo risponde: nessuno pregherà per un altro in quel giorno, né uno passerà il suo fardello al suo compagno, perché tutti porteranno ciascuno la sua rettitudine o la sua iniquità. Ancora sempre per l'intercessione, leggiamo dal capitolo 7, che Ezra dice: com'è allora che troviamo Abramo per primo che pregò per i sodomiti, Mosè per i nostri padri che avevano peccato nel deserto, Giosuè dopo di lui, e poi saltiamo, Ezechia per il popolo al tempo di Sennacherib? Mi rispose e disse: il mondo attuale non è la fine, e la gloria di Dio non rimane sempre in esso. È per questo che coloro che avevano forza hanno pregato per i deboli, mentre il giorno del giudizio sarà la fine di questa età e l'inizio di quella immortale futura. Allora perciò nessuno potrà avere compassione di colui che sarà stato vinto in giudizio, né sopraffare chi sarà risultato vittorioso. Anche questa è una risposta interessante. A questo punto c'è il capitolo 8, da cui inizia quella che viene definita la preghiera di Ezra, che è una meraviglia secondo me. È dal capitolo 8, dal versetto 25. Signore, dice, non guardare ai peccati del tuo popolo, ma a coloro che ti hanno servito lealmente. Non guardare i desideri di chi si comporta male, ma a coloro che nella sofferenza custodirono i tuoi patti. Noi e i nostri padri ci siamo comportati in modo terreno, ma tu, proprio per noi che abbiamo peccato, sei chiamato misericordioso. Se dunque vorrai avere misericordia di noi, che non compiamo opere buone, sarai chiamato misericordioso. Infatti i giusti, molte opere dei quali sono riposte in te, riceveranno la ricompensa proprio per queste loro opere. In questo, Signore, si manifesterà la tua bontà, quando avrai avuto misericordia di coloro che non hanno ricchezza di opere buone. Avrai avuto misericordia di coloro che non hanno ricchezza di opere buone. Perdona il tuo popolo, Signore, ed abbi misericordia della tua eredità, perché sarà della tua stessa creazione che avrai misericordia. Mi rispose, Dio, tu hai spesso paragonato te stesso agli empi, non devi farlo mai, ma anche per questo sarai ammirato davanti all'Altissimo, perché ti sei umiliato come ti si conviene e non ti sei ritenuto essere fra i giusti per ricevere ancora più gloria, perché negli ultimi tempi coloro che abitano il mondo saranno colpiti da grande afflizione, perché avranno camminato in grande superbia. Perciò non chiedere più della moltitudine di quelli che periscono. Loro infatti, avendone ricevuto la libertà, hanno disprezzato l'Altissimo, hanno sdegnato la sua legge e abbandonato le sue vie. Inoltre hanno calpestato i suoi giusti ed hanno detto in cuor loro che Dio non esiste, pur sapendo bene che dovranno morire. C'è poi un'altra cosa che mi sembra importante, che Ezra viene chiamato da Dio per un compito particolare nei confronti del suo popolo, scrivere i libri della nuova legge, perché il popolo riceva luce e poi sarà rapito in cielo. Al capitolo 14 dice Dio: tu sarai tratto via dagli uomini e da quel momento in poi ti tratterai con il mio servo, il Messia, e con i tuoi simili, finché i tempi non avranno termine. Perciò ora metti in ordine la tua casa e rimprovera il tuo popolo. Fra loro consola gli umili, istruisci i loro saggi, abbandona ormai questa vita corruttibile. Allontana da te i pensieri dei mortali, respingi da te i pesi umani, spogliati ormai della natura debole, affrettati ad uscire da questi tempi per ricevere una nuova legge. Infatti il capitolo 14, versetto 20 dice: Ezra, ecco, io me ne andrò come tu mi hai prescritto e rimprovererò il popolo presente, ma quelli che verranno poi, quindi dopo di me, chi li ammonirà? E il mondo infatti giace nell'oscurità, e coloro che lo abitano sono senza luce, perché la legge è stata bruciata nella distruzione del Tempio, e perciò nessuno conosce le opere che hai compiuto o che cosa tu dovrai compiere. Immetti in me il Santo Spirito, ed io scriverò tutto quello che è stato fatto nel mondo dall'inizio, le cose che erano scritte nella tua legge, in modo che gli uomini possano trovare il sentiero, e vivano coloro che vorranno vivere negli ultimi giorni. E le cose che erano scritte nella tua legge. E poi dice al capitolo 7: Ascolta Israele queste parole. I nostri padri ricevettero la legge di vita che però non custodirono, e anche voi avete trasgredito dopo di loro. Poi dice: Una voce mi chiamò dicendo: Ezra, perché è salito sul monte Sinai, sul monte è salito. Ezra, apri la bocca e bevi quel che io ti somministro. Aprì la bocca, ed ecco mi veniva offerto un calice colmo. Era come se lo fosse d'acqua, ma il suo colore era simile al fuoco. Io lo presi e bevvi, e mentre ne bevevo il mio animo faceva sgorgare fuori intelligenza, e nel mio petto cresceva la sapienza, perché il mio spirito conservava la memoria. Quindi intelligenza, sapienza, memoria. Furono scritti in questi 40 giorni 94 libri. L'Altissimo mi parlò dicendo: i 24 libri che hai scritto prima rendili pubblici, che li legga sia chi è degno sia chi è indegno, ma i 70 scritti da ultimo, e secondo Sacchi nella nota dice sono i testi dell'Apocalittica, conservali per consegnarli ai sapienti del tuo popolo, perché in essi c'è la sorgente dell'intelligenza, la fonte della sapienza e il fiume della conoscenza. Ricordiamo il discorso della Barbara Zambelli. In quei giorni Ezra fu rapito e condotto nel luogo dove sono quelli come lui, dopo che ebbe scritto tutte queste cose, e fu chiamato scriba della conoscenza dell'Altissimo per i secoli dei secoli. Ezra dunque non parla solo della legge del passato, della legge mosaica, ma anche di quella che viene rivelata attraverso di lui. Tutto il capitolo 14 parla sia delle parti della legge mosaica che non sono state rivelate, sia della nuova legge che Dio dà attraverso di lui. Se ne deve concludere che la legge, pur restando il punto basilare di riferimento, deve essere reinterpretata e integrata per costruire un mondo nuovo, e che quindi il messaggio di Ezra non si esaurisce in un semplice richiamo al passato. Del resto, dice Sacchi, l'Apocalittica non è mera tradizione, ma è costante adattamento della tradizione al tempo e alle circostanze. Sulla legge data a Ezra, Sacchi ha alcune pagine di commento molto interessanti e dice: la distruzione, a pagina 377, la distruzione del Tempio nel 70 d.C., più che alla speranza di una sua ricostruzione, dà luogo alla creazione di un luogo ideale, questo una volta ce lo diceva anche Giovanni Paolo, dà luogo alla creazione di un luogo ideale attorno a cui l'ebraismo possa raccogliersi, un centro simile a quello che era stato fino ad allora il culto giornaliero al Tempio, e questo centro è la legge, questo centro che riunisce di nuovo il popolo è la legge. Poi dice, nel libro di Ezra si vede poi la dottrina delle due età, prima diceva la fine di quest'età, perché ci sono come due età, una prima età che arriva fino al giudizio, compreso il giudizio, e poi una seconda età che sarà invece quella del paradiso, del mondo dell'aldilà. E dice poi, la fine della prima età sarà preceduta da segni che dovranno essere rettamente interpretati dagli uomini, non essendo evidenti di per sé. Questa fine sarà suddivisa in tre sottoperiodi, nel primo dei quali ci sarà l'avvento del Messia, che regnerà per 400 anni, poi morirà e il mondo tornerà nel suo antico silenzio per 7 giorni, come all'inizio primordiale. Nel terzo ci sarà il giudizio, in occasione del quale le anime verranno resuscitate, giudicate e condannate o premiate. Allora immediatamente seguirà la seconda età, in cui ci sarà la realizzazione delle promesse divine, in particolare del paradiso per i giusti e dell'avvento della nuova Gerusalemme. Qui ci sarebbe un discorso bellissimo, perché Ezra nella sua visione vede questa donna che piange, che poi si trasforma in una città, ma è veramente bello, ma sia il tempo sia la mia incapacità non l'ho messo. E poi in Ezra, la quinta visione, c'è il leone e viene detto al capitolo 11, il leone che hai visto svegliarsi dalla selva, ruggire e parlare all'aquila, che si intende Roma, accusandola per la sua ingiustizia, è il Messia, che dopo riprenderà la Chiara, che l'Altissimo ha conservato per la fine dei giorni, che è uscito dalla discendenza di David e che verrà a parlare con loro, li accuserà per la loro impietà e introdurrà loro davanti le trasgressioni. Un pensierino finale, Enoch e Ezra sono definiti scribi di giustizia, Enoch, che abbiamo parlato prima, Enoch al capitolo 12, 4 viene chiamato dagli angeli scrittore di giustizia, e al 15.1 viene definito uomo giusto e scriba di giustizia. Ezra al capitolo 14, 48 fu chiamato scriba della conoscenza dell'Altissimo per i secoli dei secoli. Ecco, questo è quello che io sono riuscita a fare.